Allora, Pirkei Avot è il trattato della Mishnah che si trova alla fine di Nesikin, il trattato dei danni. E si legge normalmente durante il periodo che va da Pesach a Shavuot. Perché da Pesach a Shavuot? Perché Pirkei Avot è parte della Torah orale. E quindi nel periodo che precede Shavuot, che è il giorno del Matan Torah, del dono della Torah scritta, è opportuno e necessario soffermarsi su quanto è scritto nella Torah orale. In particolare, Masechet, uno potrebbe scegliere qualsiasi bra, qualsiasi trattato della Mishnah, ma viene scelto proprio Avot, perché è un trattato che non parla di halachot, di norme, quanto parla di aspetti collegati con il comportamento, con l'etica. Quindi, come dire che il pericolo di considerare le halachot, le norme, come una cosa a sé stante, che non abbia un rapporto diretto con le nostre azioni, è un pericolo costante, quello di dividere l'azione quello che sta sotto l'azione, cioè quello che l'uomo deve pensare anche quando fa una certa azione, qual è l'obiettivo per il quale è stata data la Torah e le mitzvot della Torah. Il capitolo sesto della Masechet Avot in realtà non appartiene direttamente a Masechet Avot. Forse qualcuno già l'ha sentito negli incontri precedenti. È un insieme di Baraitot, di insegnamenti esterni alla Mishnah, scritti da maestri che hanno anche scritto molte delle halachot che si trovano nelle Mishnayot, ma che non sono stati inclusi nella Mishnah da Rabbi Yehuda Hanasi. E quindi il trattato comincia con le parole Shanu Rabotenu, hanno insegnato i nostri maestri. Che vuol dire che si tratta di insegnamenti che appartengono agli stessi, alla stessa, al periodo in cui è stata data la Mishnah, però sono insegnamenti che non sono che Rabbi Yehuda Hanasi non ha incluso nella Mishnah stessa. Per questo sono chiamate Baraitot, insegnamenti esterni. Aramaico, Baraita vuol dire esterno. Allora, di questo capitolo noi andiamo a leggere la Mishnah numero 9. Avete il testo e potete leggere il testo e magari anche la traduzione. Qui tratta di un episodio di Rabbi Yosef ben Kisma. Amar Rabbi Yosef ben Kisma. Seguite sul testo, leggiamo prima il testo della Mishnah. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום וחזרתי לו שלום. Ha detto רבי יוסף בן קיסמא, e poi andiamo a vedere chi era questo רבי יוסף בן קיסמא. Una volta stavo camminando per la strada e ho incontrato un uomo, ונתן לי שלום, e mi ha salutato e io gli ho risposto, החזרתי לו שלום. Amarli Rabbi Meese Makom Ata mi ha detto, maestro, da quale luogo tu vieni? Evidentemente si riconosceva che era un maestro. Amarti lo Meir Gedolah Shel Chachamim Veshel Sofrim Ani. Io gli ho detto, io vengo da una città grande di Chachamim, di sapienti, di Sofrim, di scribi, quindi sono una persona che sono abituato a stare in una città che è grande. Non per il fatto che è grande in sé, ma perché è una città dove ci sono molti chachamim e molti soferim. Amar li rabbi rezzoncha shetadur imanu bim komenu, vani eten lecha elef alafim dinarei zahav vavanim tovot umargaliot. E mi ha detto, maestro, vuoi rezzoncha shetadur che tu abiti con noi nel nostro posto? E io ti darò elef alafim, mille migliaia di dinari, di oro e pietre preziose, avanimtovot, un margaliot e perle. Quindi gli fa una proposta di lavoro, li passava per quella città, vicino a quella città, quel posto dove evidentemente non c'era una yeshiva o un posto dove si studiasse, e quindi gli fa una proposta di fermarsi da loro. Amartilo, io gli ho detto, benì, in attanno ten lì, col kesef, vizahav, vavanim tovot, umargaliot baolam, e ni dar ella binkom Torah. Io gli ho detto, figlio mio, in attanno ten lì, se tu mi dai col kesef, tutto l'argento, vizahav, e l'oro, vavanim tovot, e pietre preziose, margaliot, perle Shebola che ci sono al mondo, io non abito ella Bemakom Torah, io abito solo in un posto di Torah. Lui viene chiamato, gli viene fatta una proposta di creare praticamente un Mekom Torah e rifiuta di andare a fermarsi in quel posto a fermare per fare Torah. Notate che questo non è un caso unico, molto spesso i Chachamim si spostavano da un posto all'altro. E arrivati in un posto gli veniva fatta la proposta di fermarsi e di insegnare Torah. Un caso famoso è quello di Rabbi Shimon Labi, che è arrivato a Tripoli, a un certo punto trova una città che era completamente priva di Torah, e lui decide alla fine di fermarsi, nonostante il suo desiderio di camminare, di arrivare in Eretz Yisrael, si ferma e lì effettivamente farà una vera rivoluzione nel mondo della Torah. Allora gli fanno questa proposta, gli fa questa persona che evidentemente deve essere una persona molto ricca, perché si dice ti do tutto l'oro, l'argento, eccetera. Dice no, io non mi fermo, vado, mi fermo solo in un posto di Torah. Perché dice le fi, shebishat petirato sheladam, perché nel momento, nell'ora di partita, della morte di una persona, el melavin lo le adam, lo chesef, ve lo zahav, ve lo avanim tovot umargaliot, ella Torah, umasim tovim bilvat, che neemar, bit ale checha tanche otach, beshoch becha tishmor alecha, vahakitzota hi tesichecha. Allora dice, non voglio nulla, ma soltanto Torah. Cos'è? Nel momento in cui l'uomo muore e quindi non lo accompagna, l'uomo, né l'oro, né l'argento, né le pietre preziose e le perle, ma la Torah, le buone azioni, ma Sintorim, Bilva, soltanto. Come è detto in Proverbi, quando tu camminerai, vita le chacha, tanche otach, essa ti guiderà, beshoch becha, tishmor alecha, quando tu giacerai, ti custodirà, avrà cura di te, vahakitzot, ti risveglierai, chi te si checha, lei parlerà con te, sarà la tua, quella che praticamente ti rappresenta, quella che tu hai fatto. Vita le chacha, tanche otach, baolam hazeh, cioè quando tu cammini in questo mondo, Baolam Hazeh, ti guida. Beshoch Becha Tishmor Alecha. Quando tu giacerai, custodirà, ti custodirà, avrà cura di te, e questo è Bakever, nella tomba. Vahakitzote, e tu ti risveglierai, essa sì, te si checha, sia parlare, parlerà con te, Baolam Hazeh, nel mondo a venire. E così è scritto nel libro dei Salmi, Agliedei David, Melech Israel, per mezzo di David, re di Israel, Tovlito rapicha me alfeza vachesef. È buono, meglio, migliore per me la Torah della tua bocca, Torah picha, più è migliore delle migliaia di monete di oro e di argento. E aggiunge Omer, questo prima, cita a questo punto anche Haggai, Lia Kesef ve Lia Zahav Neum Hashem Tsevaot. A me appartiene l'argento, a me appartiene l'oro, detto del Signore Tsevaot, degli eserciti. Allora, innanzitutto, questa è una storia che va interpretata. Chi era? Intanto chi era questo Rabbi Yose ben Kisma? Rabbi Yose ben Kisma era un che tra l'altro la cui tomba si trova sulla strada vicino a Sassa. Chi conosce Sassa sa dove si trova, nel nord di Israele, nella Galil. E Rabbi Yose ben Kisma era un personaggio molto famoso, soprattutto perché era ben visto dal potere romano. Israele si trovava sotto i romani e quindi lui era considerato una persona che considerava con attenzione quello che facevano o non facevano i romani, e che soprattutto stava ben attento a non fare cose che potevano essere anche in aperto contrasto, che potessero poi portare i romani a fare quello che hanno fatto, cioè tutte quei decreti che hanno poi portato prima la distruzione del Tempio e poi di seguito dopo Bar Kokhba hanno costretto poi anche i romani a deportare ancora peggio gli ebrei. Comunque, chi era questo Rabbi Yose ben Kisma? Quindi una persona che sostanzialmente aveva l'idea lo limrod b'malchut, di non mettersi in contrasto con il governo. Perché in effetti si racconta che quando Rabbi Yose ben Kisma, quando aveva un allievo che era Rabbi Hanina ben Teradion, e Rabbi Hanina ben Teradion lo va a trovare, e allora Rabbi Yose dice: Hanina, dice, tu non sai che questo governo è stato voluto dal cielo, dice, non è che l'abbiamo scelto noi, ci è stato imposto direttamente dal cielo. Beh, e questo c'è, che ha distrutto, anche se ha distrutto il Beit HaMikdash, il santuario, e ha bruciato la sua residenza e ha ucciso molti dei suoi chassidim, molte delle persone pie e così via. Io ho sentito che tu sei lì, insegni Torah in pubblico a tutta la gente, e anche col Sefer Torah ben in vista. Allora gli ha risposto Rabbi Hanina: Mina Shamaim Yerachamu, il cielo avrà misericordia. Dice, come dice Rabbi Yose ben Kisma, io ti dico delle cose che hanno un senso, una logica, tu mi rispondi con delle cose così un po' per aria, che non hanno un grande senso, perché non hanno una immediata applicazione. Allora, dopo un po' di tempo, Rabbi Yose ben Kisma muore e tutti i grandi del governatorato romano lo accompagnano al momento al cimitero. E a un certo punto, tornando dopo la sua sepoltura, passano proprio vicino a Rabbi Hanina ben Teradion, che in quel momento stava insegnando la Torah e Makil Kilot Peravim faceva grandi assembramenti, cose che oggi sarebbero proibite, ma no, in quel momento assembramenti per insegnare la Torah, a quanto pare, erano proibiti per altri motivi, perché i romani non volevano che gli ebrei insegnassero la Torah. E mentre insegnava aveva anche la Torah, quindi che era un chiaro segno che stava insegnando la Torah. Allora, che cosa hanno fatto? Lo hanno preso, lo hanno avvolto nel Sefer Torah e lo hanno messo hanno preso delle corde e dei tralci d'albero e lo hanno bruciato. E quindi vediamo che effettivamente c'è una posizione completamente diversa dalla Rabbi Yose ben Kisma, il suo allievo, Rabbi Hanina ben Teradion, che non aveva nessun riservo e studiava insieme a Torah in pubblico. Ricordiamo l'altro episodio famoso di Rabbi Akiva e di Pappos, che quando il Pappos vede che Rabbi Akiva sta insegnando la Torah in pubblico, gli dice, Pappo, se la Bia chi va, sai che questo è proibito, che verrai messa a morte per questo qui. Cioè, ti voglio insegnare una cosa, ti voglio raccontare una storia. Una volta vide dei pesci che stavano nell'acqua, stavano semplicemente vivevano nell'acqua, quindi vede che si muovono nell'acqua, e allora la volpe dice: ma è pericoloso dove state, perché se voi state lì può arrivare un pesce più grande, quindi il pesce grande vi può mangiare, e quindi è pericolosa la vostra. E dice: se nell'acqua noi ancora riusciamo a sopravvivere, appena usciamo dall'acqua moriamo immediatamente. E così gli dice Rabbi Akiva al Papa, dice: guarda, se studiando la Torah noi ancora riusciamo a sopravvivere, se usciamo, se facciamo meno della Torah, non sopravviveremo neanche un momento. E qui evidentemente questa è una discussione che avviene all'interno del mondo dei maestri: qual è l'atteggiamento migliore da assumere di fronte al nemico che ti vuole impedire di usare i tuoi strumenti, che sono gli strumenti della Torah, lo studio della Torah, per sopravvivere. Allora, e non c'è dubbio che senza la Torah non si possa sopravvivere, quindi garantire la sopravvivenza del popolo ebraico, però è anche vero che nel fare questo uno deve essere attento anche a non mettersi in pericolo. Una delle cose che mi viene detta regolarmente: non andare in giro con la kippah, perché se vai in giro con la kippah, ma metti un cappello, perché se no ti riconoscono subito, ci sono fascisti, antisemiti, eccetera, che magari possono aggredirti. Non so se è vero o non è vero, comunque è anche vero che quello che dice il Rabbi Yosef ben Kisma, che bisogna avere una certa prudenza, cautela nel modo di comportarsi. Questo per quanto riguarda indubbiamente lo studio della Torah in quel tempo in cui i romani facevano di tutto per impedire che gli ebrei, al tempo di Adriano, mi riferisco lì, che gli ebrei potessero continuare a sopravvivere come cultura. Allora, questo è Rabbi Yosef ben Kisma. Ci sono tanti episodi che vengono raccontati su Rabbi Yosef ben Kisma, anche se il suo nome non viene mai portato nella Mishnah, non è mai ricordato della Mishnah, ed è appunto, diciamo, questo è uno dei pochi, dei poche volte come viene riportato, poi sempre nel Baraitot, negli insegnamenti che non sono stati inclusi nella Mishnah, il che evidentemente può avere anche un significato. Come mai non viene inserito il suo insegnamento nella Mishnah, ma soltanto nelle Baraitot. E non che le Baraitot abbiano un valore inferiore rispetto alla Mishnah. Le Baraitot hanno lo stesso valore e vengono spesso riportate nella Gemara per dimostrare che esiste un'opinione diversa da quella che è espressa nella Mishnah. Va bene. Allora, che ci viene a raccontare questa storia? Viene proposto a Rabbi Yosef ben Kisma di fermarsi e quindi di rimanere in quel posto. Cioè, si racconta da un'altra parte che in effetti Rabbi Yosef ben Kisma una volta era stato in qualche modo attratto dall'idea di interrompere lo studio della Torah per darsi agli affari. Però si è reso immediatamente conto di quanto fosse pericoloso per lui un atteggiamento del genere. In effetti, questo signore che gli propone di fermarsi, dice: ma perché mi propone di fermarsi in questo posto? È per un interesse della collettività. Cioè, mi dice: fermati qui perché qui potrai studiare Torah, potrai insegnare Torah, fare una scuola. Allora ci sono due modi diversi per considerare una città il Gedolah Shel Torah. Una città di Torah è una città nella quale la Torah sia qualcosa che si è formata e cresciuta in maniera, possiamo dire, naturale, che si è formata e ormai fa parte, diciamo così, proprio dell'ambiente. Uno non può, se uno per esempio va a Yerushalayim, non può fare a meno di sentire, no? Che la città è una città di Torah. Certo, se viene e abita in un posto dove c'è poca Torah, e possiamo dire che praticamente se noi ci muoviamo in Italia è difficile che possiamo trovare un posto che si possa dire è un posto di Torah, perché a ogni angolo praticamente ci rendiamo conto di quanto siamo lontani dal mondo della Torah. È difficile creare una cosa in queste condizioni. Bisogna che ci dovrebbe essere un grandissimo impegno. Sarò io in grado di farlo o di non farlo? Questa è anche una misurazione delle forze che uno ha per fare una cosa del genere. E Rabbi Yossi ben Kisma sostiene, pensa per se stesso, che non è in grado di fare una cosa del genere, perché sarebbe per lui impossibile confrontarsi con una situazione in cui c'è una persona che è interessata, forse per motivi personali, per fare una bella figura. Ecco, io ho convinto Rabbi Yossi ben Kisma di fermarsi qui e di insegnare il Torah, va bene? E quindi potrebbe essere un fatto puramente di prestigio personale, e Rabbi Yossi ben Kisma rinuncia a tutte le ricchezze che gli vengono proposte e gli dice: io, lui, che cosa sono le cose che accompagnano l'uomo quando una volta che ha finito di studiare, finito al momento della morte, e dice, gli porta una parabola. Accade una volta che una persona è stata portata di fronte al re, e gli dicevano quali erano le condizioni per le quali lui avrebbe potuto continuare a rimanere. Allora dice praticamente: che cosa mi rimane, che cosa avrò io? Bene. Dice il testo, dice: Pa'am Hanid Galgel Alav Din Kashe Etzel Amalchut Dayan Israh Li Didim Sheyavou Immo Ela Mishpat. Aveva bisogno di persone che lo accompagnassero al momento del giudizio, dice, perché lo difendessero, va bene, di fronte al giudice. Uva Ubikesh, e qui ha chiesto a coloro che lo amavano che lo accompagnassero. Una persona, la prima persona, ha detto no, io, ha rifiutato. Il secondo ce l'ho accompagnato. Il terzo, quando è arrivato al momento del giudizio, Nistalek Valachlo, se n'è andato via. E questo è il secondo. Il terzo, Nichnasi Mola Mishpat, è entrato nel giudizio, di Beralav di Vesanegoria, quindi ha parlato bene di questa persona, e quindi è riuscito a liberarlo dalla prigione. E qual è il Nimshal, qual è il significato di questa parabola? Quindi ogni uomo ha tre persone che lo amano, e sono che nella sua vita e so Nechasav, i suoi beni materiali che stanno con lui, Ishto Uvanav, la moglie e i figli, Maasav Atovim e le sue buone azioni. Sono queste tre cose, come i tre amici che lo accompagnano e che testimoniano a suo favore. E lui cerca in tutta la sua vita di raccogliere tutti i beni che può per fare tanti soldi, che effettivamente si propone di lasciare poi in eredità, di cui lui non usufruirà. Quando è il momento della morte, Mr. Levin, no, lui si allontana dal mondo, sparisce. Ecco, i suoi denari rimangono bimcomo al suo posto. Lo yilu hon biyom evra, come scritto nei proverbi, che nel momento della disgrazia non possono aiutare la persona giovane, i beni materiali. La moglie e i figli lo accompagnano però fino alla tomba, ma come è scritto Ahlopado if de ish, poi porta un passo dei proverbi che dimostra, che appoggia questa opinione, soltanto la sua Torah e le sue buone azioni lo accompagnano nell'Olam Abba, nel mondo a venire, e testimoniano a suo favore. Bene, come dice appunto che camminerà di fronte a te la tua giustizia, che Vodashem, l'onore del Signore, ti raccoglierà. Quindi vediamo da quella che in effetti ho tutti i beni materiali, per quanto siano buoni, per quanto siano necessari, non c'è dubbio, per la sopravvivenza sia del singolo sia della società, non sono sufficienti a creare una società, un singolo e una società degna di questo nome. Allora, noi ci troviamo in un periodo di grande epidemia, no? Con morti e anche comunque malati, eccetera. E in effetti quello che ci preoccupa soprattutto, vediamo, di risistemare, di mettere a posto l'economia del paese, dei singoli del paese. Non c'è dubbio che questo sia un elemento fondamentale. Però se nel momento in cui noi ci soffermiamo solo su questo, abbiamo tradito qual è il senso fondamentale, il significato fondamentale per il quale è stato creato l'uomo, che è evidentemente non è soltanto quello di avere una società, un'economia favillante, ma di avere delle persone che siano effettivamente persone che diano un senso, un significato alla vita. Allora, vediamo che la Mishnah successiva in qualche modo ci dà, può dare una risposta a questa domanda. Cioè, che cosa dice la Mishnah successiva? Hamisha kinyanim kanalo HaKadosh Baruch Hu beolamo. Cinque cose ha acquistato HaKadosh Baruch Hu nel suo mondo. Torah, kinyan echad, è una Torah, è un kinyan, è un possesso. Shamayim va'aretz, il cielo e la terra, un secondo possesso. Avraham, un altro possesso. Israel, altro kinyan. Beit HaMikdash, kinyan echad. Quindi sono cinque, no? Kinyanim, cinque elementi che Dio ha creato, e che ha kinyan nel senso che ha creato, che ha come comprato per se stesso, il che vuol dire che sono importanti per l'uomo. Se sono importanti per Dio, saranno anche importanti per l'uomo. E poi cerca il testo, cerca di dare una, di dimostrare attraverso una analisi del testo come effettivamente ognuna di queste cose è scritta esplicitamente nella Torah. Quindi voi leggerete sicuramente tutto il testo, ce l'avete lì in italiano, e ognuno di questi è importante. La domanda è perché la Torah è importante. Sappiamo che la Torah, quando è scritto Hashem Kanani Reshit Darko, il Signore mi ha comprato, mi ha creato all'inizio della strada. Che vuol dire all'inizio? Il Signore ha creato la Torah come strumento per poi creare il mondo. È un'idea questa simile all'idea platonica, c'è un'idea e sulla base di quest'idea Dio crea il mondo. Quindi la Torah preesiste al mondo e è la condizione necessaria per creare il mondo, perché un mondo senza Torah non avrebbe senso. Quindi Dio crea la Torah ancora prima di creare il mondo per dare un senso poi alla stessa creazione, perché poi è scritto Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz, Dio ha creato il cielo e la terra. Quindi il cielo e la terra sono i due luoghi, possiamo dire, nei quali avviene la vita dell'uomo, il cielo verso il quale l'uomo si volge, la terra nella quale l'uomo svolge la sua attività. E anche questo sono un kinyan, perché non è possibile effettivamente vivere, no, in un posto dove non ci sia né Shamai, né Ares, né il cielo e nella terra. Pensiamo per esempio a un paese in cui il cielo è continuamente oscurato dal pulviscolo, dove non si vede. Sappiamo benissimo quello che accade in alcuni paesi dove l'inquinamento è tale che non si riesce neanche a vedere il cielo. Bene, il cielo evidentemente è una parte essenziale della vita dell'uomo, quella a cui l'uomo si deve in qualche modo tendere. E la terra è fondamentale, perché senza la terra la stessa esistenza dell'uomo non potrebbe aver luogo, perché l'uomo utilizza la terra per arare, per produrre, eccetera, eccetera. Quindi Shamayim va'aretz sono i due altri elementi che sono un kinyan, un unico kinyan, perché Et ha-shamayim va'aretz, il cielo e la terra. Poi Avraham, Kinyan Echad. Abramo è un altro Kinyan. Perché Abramo è un altro Kinyan? Perché in effetti uno poteva dire per quale motivo aspettare a dare la Torah e aspettare che la Torah venisse data a Israele. Non c'era motivo. Poteva essere data direttamente ad Adamo Rishon, al primo uomo, e poi, dopo aver dato la Torah, l'umanità sarebbe stata in qualche modo, diciamo così, già sulla strada della perfezione. Ma noi sappiamo che Adamo, che ha ricevuto 6 mitzvot, secondo la tradizione, non le ha applicate queste mitzvot. Quindi, non avendo applicato le mitzvot, è un segno che evidentemente non era adatto a ricevere la Torah. Lo stesso Noach, Noè, che riceve poi la 7ª mitzvah, lo stesso Noè non è adatto, perché comunque vediamo che Noè poi ha la caduta, c'è tutta la storia di Noè che si ubriaca, eccetera. E quindi è necessario Avraham. Perché Avraham è un Kinyan Echad? Rappresenta veramente uno strumento che Dio ha mandato nel mondo per modificare in qualche modo il mondo. Cioè, uno potrebbe dire, che motivo c'è di mandare uno come Avraham quando in effetti Dio poteva dall'alto direttamente modificare tutta la realtà? Non c'era certamente bisogno di un Avraham che facesse, di un uomo che facesse, che modificasse la società. E questa è una concezione, diciamo così, non certamente non ebraica, di interpretare la realtà, perché Avraham come uomo, Avraham ha il compito di fare quello che né Adam né Noè erano riusciti a fare. Se si vuole cambiare una società, non si può cambiare con delle leggi dall'esterno. Si possono cambiare soltanto cercando di modificarla con un processo interiore che viene dall'interno. Quindi Avraham ha come compito quello di cambiare il mondo nel quale è stato creato l'uomo. Quindi la funzione di Avraham è una funzione, diciamo, in qualche modo di chiamato messaggero di Dio. C'è il Midrash famoso che dice la differenza tra Abramo e Noè, che Noè in effetti camminava con Dio, quindi aveva bisogno dell'aiuto di Dio per camminare, mentre Abramo camminava davanti a Dio, che vuol dire che Abramo è quello che ha il compito di preparare la strada di Dio. Questo è il compito di Abramo, e questo non può essere fatto dall'alto. Perché noi sappiamo che qualsiasi educazione che venga imposta non ha effetto. Cioè può durare per un po', ma poi finisce lì. Quindi è necessario, per modificare, per cambiare la società, è necessario partire dall'interno. Quindi Avraham ha questo compito di benedire attraverso le sue azioni le genti del suo tempo innanzitutto. Ma Avraham è un uomo solo. Abramo è un uomo solo, e quindi da solo, c'è una rondine non fa primavera, ha cambiato molte cose, prima mondo è teisia, eccetera, ma era necessario un passaggio successivo, e questo è Israel Kinyan Echad. Da Abramo si parla a Israele, al popolo di Israele, che ha una funzione, che è quella di cambiare il mondo, in parte stando in Israele, ma in parte anche, come dicono i Chachamim, in certe parti, essendo stato sparso, disperso nel mondo, ha anche una funzione di cambiare tutti i luoghi nei quali si viene a trovare, essere un po' da esempio, essere Or Lagoyim, che è luce per le altre genti. Quindi da Avraham a Israele c'è un passaggio. C'è un passaggio dall'idea di che un singolo possa cambiare veramente possa cambiare il mondo. Il singolo non può cambiare il mondo. Ci vuole un popolo, un insieme. Lo stesso Abramo, che poi sarà nel momento in cui viene chiamato da Dio, viene informato che distruggerà Sodoma e Gomorra, che Dio dice adesso distruggo Sodoma e Gomorra. E Abramo interviene per cercare di salvare Sodoma e Gomorra e Dio gli dice, però bisogna che ci siano, alla fine del discorso, del dialogo tra Abramo e Dio, Dio dice ci devono essere 10 uomini, no? Nella città. Dice, cosa vuol dire 10 uomini betoch air, dentro la città? Se ci sono 10 individui in una città dove ognuno effettivamente pensa ai fatti suoi, questi non avranno nessuna influenza sulla città. Se ci sono 10 individui che costituiscono una collettività che sente la responsabilità di cambiare la società, allora questi hanno un'influenza. Noi la possiamo applicare questa alla comunità. In una comunità in cui ci sono anche 10 tzaddikim giusti, quali ognuno è tzaddik a casa propria. È giusta a casa propria, ma senza avere, essere in relazione con la comunità, con gli altri tzaddikim o gli altri membri della comunità, è chiaramente è tzaddik per se stesso, ma non è tzaddik per la comunità. Rambam, Maimonide, dice che se uno osserva anche tutta la Torah, ma senza nessuna relazione con la comunità in cui si trova, non fa nulla. Non ha nessuna influenza, perché il suo valore è dato, il suo plus valore è dato proprio dal fatto che lui entra in relazione con la comunità. Quindi ecco, questo è un kinyan questo della collettività, Israel come collettività. Entriamo qui nel problema non indifferente della scelta di Israel, che poi Kichamim, non in questa ma in tante altre Mishnayot, discutono sul fatto che, sul destino di Israel. Che se siamo stati scelti, però diciamo tutti i guai, ci capitano tutti i guai, e siamo nel periodo qui di Rabbi Yosef ben Kisma, siamo sotto i romani e quindi siamo perseguitati, eccetera. E quindi qual è il senso di questa scelta? Ma questo è un argomento sul quale bisognerebbe soffermarsi a lungo, e non è questo il nostro contesto in questo momento. Però è un fatto che soltanto una collettività organizzata può cambiare veramente il mondo. Il quinto, poi si arriva al quinto Kinyan, che è il Beit HaMikdash, che è il santuario, perché effettivamente il santuario è il posto nel quale si concentra tutta, in maniera intensiva, il pensiero e l'azione dell'uomo di Israele. Sappiamo che il Beit HaMikdash è il luogo che ricorda da una parte la Akedat Yitzhak, il sacrificio mancato di Isaac. Dall'altra parte il Beit HaMikdash è anche il luogo nel quale, secondo quanto dicono i Chachamim, dal quale è stata presa una parte della terra per creare l'uomo. Quindi l'uomo è un parte integrante del Beit HaMikdash, cioè Beit HaMikdash, la vita senza la Kedushah, senza la santità, vuol dire che l'uomo attraverso le sue azioni cerca di cambiare se stesso, di cambiare anche l'umanità e portarla a un livello diverso da quello a cui si trova normalmente l'uomo al momento in cui è nato. Quindi senza quello non ha senso la tua vita. Quindi questi 5 kinyanim, che sono kinyanim che Dio ha comprato per se stesso, no? Mikdash Hashem konenu yadecha, noi diciamo della Shira, il Mikdash del Signore hanno stabilito le tue mani. Vabbè, queste, le tue mani hanno stabilito il santuario del Signore. Perché effettivamente sono necessari tutti questi 5? Perché ognuno ha una funzione al momento, prima della creazione del mondo, la Torah, poi il mondo nel rapporto tra uomo, tra cielo e terra, poi Avram, che è l'uomo che ha questa funzione di modificare il mondo, la società nella quale nasce, ma il vero cambiamento può avvenire soltanto attraverso Israel. È scritto che la Shekhinah, la presenza divina, si è allontanata dal mondo per 26 generazioni, per arrivare finalmente alla 26esima generazione, in cui vengono dati i 10 comandamenti, e questi 10 comandamenti sono in stretto rapporto con la creazione. Il mondo è stato creato per dare la Torah, che già esisteva prima della stessa creazione. E poi dice, dopo la Torah, il Beit HaMikdash, Israele ha questa funzione di osservare la Torah e diffonderla, e il Beit HaMikdash è qualcosa che dà un senso alla santità, quello che dà senso alla stessa creazione, alla stessa attività dell'uomo. Leggetevi nel testo che vi è stato mandato il modo col quale si deducono queste, tutti questi sono deduzioni che si fanno attraverso il Midrash Haggadah. Allora, abbiamo ancora giusto qualche minuto in cui c'è scritto l'ultima Mishnah. C'è l'ultima Mishnah che qui non viene riportata, c'è una Mishnah che in genere viene letta in tutte le volte che si legge il Kehavot, si conclude con queste parole. Rabbi Hananiah ben Akasha Omer, razza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israel. Rabbi Hananiah ben Akasha dice, HaKadosh Baruch Hu voleva dare meriti a Israel. Per questo motivo, il Bala entro la Mitzvot, gli ha moltiplicato la Torah e le Mitzvot, gli ha dato tante Mitzvot. Per questo è detto Hashem Chafetz le manzi il coglie di tutta la via. Dice, ma qual è il senso di questa cosa? Gli ha dato tante Mitzvot, significa praticamente che uno è impegnato in tutte queste Mitzvot e se deve fare tante Mitzvot non riuscirà mai a farle tutte, certamente, no? E quindi non sarà mai, non arriverà mai alla perfezione. No, lo scopo qui, si potremmo approfondire ma non c'è molto tempo, è che in effetti è impossibile che una persona, dice Rambam, Maimonide, è impossibile che una persona non faccia nella vita almeno una mitzvah. Cioè, perché sono tante queste mitzvot, anche le mitzvot normali, non uccidere. Cioè, basta non uccidere per aver fatto una mitzvah, con mitzvot negative, che ti impongono di non fare certe cose, e quelle affermative che ti dicono di fare qualcosa. Ama il prossimo tuo come te stesso, c'è una Mishnah, un racconto di che si dice che uno si è sbagliato e ha avuto i soldi che gli erano stati dati per Purim, e invece questi soldi, invece di darli per Purim, gli ha dati in Tzedakah. Si è sbagliato, ma a quel punto quei soldi che aveva ricevuto come Tzedakah, come soldi per Purim, per se stesso, li ha destinati alla Tzedakah. Quindi involontariamente possiamo fare una mitzvah. Sappiamo che c'è una mitzvah che si fanno solamente involontariamente. La mitzvah per esempio della Shikha, uno dimentica un covone in mezzo al campo, non può tornare a riprenderlo. Ha fatto quella mitzvah attraverso la dimenticanza. In tutti i modi, sì. C'è un tante mitzvah che uno fa anche senza volerlo. Onora tuo padre e tua madre, uno la fa, ma non è che abbia anche l'intenzione vera di, però certamente l'intenzione di farlo c'è, ma non come mitzvah, non è importante, dice importante che lui faccia la mitzvah. Quindi per questo motivo ci sono molte mitzvot, perché nessuno nella sua vita non abbia timore di non aver fatto nessuna mitzvah, basta averne fatta una, averla fatta bene, e questo è sufficiente per leggere le Mishnayot. Per questo motivo abbiamo tanta Torah e tante mitzvot. Quindi qui spero che ognuno di noi riuscirà a realizzare quanto è scritto nello Shema, che noi diciamo le manti scruva siete con mitzvotai, no? Abbiamo il filo di lana azzurro, no? che si trovava oggi, in alcuni lo hanno, altri no, nel tallet. Allora dice il una persona che sta annegando in mezzo all'acqua, allora il capitano della barca gli dà una corda, dice afferra questa corda e non la lasciare, perché se lo lasci tu muori, anneghi. Così ha detto quello sborcù cosmanci a te medubakim mitzvot. Fin tanto che voi siete legati, attaccati alle mitzvot, per voi sarà detto a tema deve kim Hashem Elokechem chaim kulechem ayom. Voi che siete legati, attaccati al Signore vostro Dio, siete vivi. Quindi, come diceva la Bia Kiva a Papos, dice senza la Torah è vero che noi che possiamo anche morire perché i romani ci ammazzano, però senza la Torah siamo morti sicuramente. Shalom, shalom.